Dialogo informativo settimanale condotto da Giuseppe Vecchio. La versione video del dialogo è in onda su Teleambiente, canale 18 per il Lazio e Umbria, canale nazionale 221, canale YouTube e video streaming Teleambiente. Il servizio è in onda su Radio Studio Roma e sul circuito nazionale Le 100 Radio TV. Buon ascolto.
Una puntata sorprendente questa della odierna trasmissione Il Punto, perché è dedicata all'ultimo saggio del dottor Roberto Gramiccia, Teoria della fragilità alla ricerca di un potere nascosto per i tipi dell'editore di Arcos. E ringraziamo per questo la dottoressa Miriam e la dottoressa Gloria. Teoria della fragilità alla ricerca di un potere nascosto. La collana della Diarcos è i saggi, le pagine sono 384. Un saggio scritto dal dottor Roberto Gramiccia con la consulenza della dottoressa Ginevra Amadio. La prefazione del dottor Vladimiro Giacchè è proprio esaustiva e perfetta, vi porta dentro l'argomento che Gramiccia e la dottoressa Ginevra hanno creato, sviscerato e studiato per voi. Roberto Gramiccia è medico, saggista, critico d'arte. A partire dagli anni 2000, per oltre 10 anni ha scritto di arte e cultura su un quotidiano nazionale. Ha pubblicato tanti, tanti saggi, non li elenchiamo tutti. Rimaniamo sugli ultimi, Se tutto è arte del 2019, La notte più buia, cronaca di una generazione e di 3 anni fa. Noi a Teleambiente, nella mitica e storica Teleambiente, abbiamo presentato un dipinto di Pizzicannella, A Slot and Art Machine. Quello credo che Gramiccia lo dovrebbe rimpolpare perché era del 2012, alla luce delle nuove e importanti o non importanti nuove tecnologie. Mi fermo qua per non dire altro. La dottoressa Ginevra Amadia si è laureata con lode in scienze umanistiche presso la LUMS. Ha interessato al rapporto tra letteratura, movimenti sociali e violenza politica degli anni 70. Ha proseguito i suoi studi laureandosi con lode in filologia moderna presso l'Università di Roma, allora alla Sapienza, con tesi magistrale dal titolo Da Piazza Fontana al Caso Moro. Gli intellettuali e gli anni di piombo. Relatore la professoressa Alfonsetti, correlatore la professoressa Silvana Cirillo. Nessuno è perfetto, anche lei è giornalista pubblicista, scritta all'Ordine del Lazio e collabora con Webzine, riviste culturali, occupandosi prevalentemente di cinema e quant'altro. Ed allora, gli ospiti in studio. Grazie, grazie d'essere qui con noi. Allora, dottor Roberto Gramiccia, rompiamo il ghiaccio, fai il cavaliere. Benvenuti a Teleambiente, lo ricordiamo, Teleambiente, canale 18, digitale terrestre, Roma, Lazio ed Umbria, e poi si può vedere sul canale 221 del digitale nazionale per chi è collegato con le smart TV ad internet. Ma ultimo e non ultimo, questo programma, come gli altri programmi di Teleambiente, si possono riascoltare anche in differita scaricando l'applicazione del circuito nazionale Le 100 Radio TV. Salutiamo sempre il suo presidente Antonio e ricordiamo che Diomede, e ricordiamo che siamo su YouTube, Facebook e Twitch. Le danze a voi, 50 minuti di fuoco. Prego.
Bene, intanto ringraziamo dell'ospitalità, evidentemente un'occasione più unica che rara, che cercheremo di riempire di senso, rispondendo alle tue domande per ciascuno per quello che gli compete. Io colgo l'occasione per ringraziare Ginevra evidentemente per la sua presenza di oggi e anche per il contributo prezioso che lei ha dato alla stesura del libro, non solo verificando la bontà delle fonti e mettendo in riga, anche viste le sue competenze, gli aspetti filologici dell'operazione che abbiamo portato a termine, ma anche occupandosi di alcuni argomenti che erano più affini alla sua sensibilità di genere, evidentemente, ma di questo parleremo più avanti.
Grazie sia a Roberto, appunto, che mi ha coinvolto in questa avventura di poter trattare un argomento che lui da anni va sviscerando, appunto la fragilità, e grazie a te l'ambiente che ci dà la possibilità di poterne appunto oggi discutere insieme in questa sede così prestigiosa. Già che il tema appunto è assolutamente prismatico, cercheremo di fare un po' un viaggio all'interno delle sue sfumature, delle sue declinazioni e anche delle applicazioni pratiche di quanto appunto teoricamente Roberto in particolare ha studiato. Quindi ancora veramente grazie per l'ospitalità.
La prefazione è di Vladimiro Giacchè, poi la prima parte è l'introduzione alla fragilità come teoria, e ci sono le varie declinazioni della fragilità: fragilità dialettica, politica, religione, tauma, meraviglia e fragilità. E la seconda parte è dedicata ai fragili eroi che hanno fatto la storia, ed è interessantissima perché questo saggio il dottor Roberto Gramiccia lo ha dedicato, è rimasto lui colpito allora da giovane, adesso credo che non lo conosca più nessuno, ma è un libro che potrebbe essere anche presentato nelle trasmissioni sportive, perché lo dedica a Manè Garrincia, l'uccellino zoppo. Poi molti sono gli esergo, da Pascal a Wittgenstein, Alda Merini e al proverbio turco. Ed allora, teoria della fragilità alla ricerca di un potere nascosto, l'abbiamo detto, edizione di Arcos. Che differenza c'è, dottor Gramiccia, tra questo volume e il precedente di alcuni anni fa, intitolato Elogio della fragilità?
La differenza è molto semplice da definirsi, nel senso che l'argomento evidentemente trattato, che è di importanza, a mio giudizio, capitale, cercherò di spiegare perché più avanti, in Elogio della fragilità era preso in esame dal punto di vista autobiografico, cioè io raccontavo una serie di episodi accadutimi nella vita, attraverso i quali avevo preso coscienza dell'importanza di questa parola, di questo lemma polisenso. E invece Teoria della fragilità, fra i due libri ci sono una serie di altre pubblicazioni e anche mostre. Io spesso amo parlare attraverso le mostre, che sono secondo me un'occasione di riflessione. Teoria della fragilità alla ricerca di un potere nascosto, come dicevo, è invece un vero e proprio saggio che tenta di portare a valore tutte le esperienze precedentemente fatte, le riflessioni da esse evocate, per mettere in piedi una vera e propria teoria della fragilità che possa interessare, dal punto di vista teorico generale, alimentare il dibattito su questo tema e, perché no, anche fornire degli utili spunti ai fragili di questo mondo, che secondo un assunto, credo dimostrato nel libro, siamo tutti noi, nessuno escluso, anche coloro i quali si sentono particolarmente forti e invincibili. Lo dico con una punta di ironia, perché secondo me gli invincibili, e la storia lo dimostra, non esistono nella storia.
prefattore Vladimiro Giacchè apre con Bertolt Brecht: la nostra biancheria ci appartiene e di quando in quando la laviamo. Le nostre parole non ci appartengono e non le laviamo mai. Ecco, questo racchiude un po' il senso del vostro studio, che ripeto, comperate questo saggio e leggetelo, perché vi porta dentro questo mondo che la comunicazione mainstream naturalmente non affronta più, perché ci sono i vari gradi della fragilità. Non ve li dico perché li dovete comprare, ma la parola torna ai graditi ospiti. Tu hai già accennato al lavoro, all'impegno della dottoressa Ginevra Amadio. Ecco, un altro spunto di riflessione, poi sentiamo anche dalla dottoressa una sua prima entrata in trasmissione.
Beh, aggiungo rispetto a quello che ho detto prima, che a me è sembrato particolarmente utile il confronto con una figura, a parte amicalmente connotata, evidentemente, che rappresentasse da un lato il genere femminile e dall'altro una generazione che evidentemente, già a prima vista, questo si desume, non è la mia. E quindi all'interno del libro c'è un dialogo serrato fra i due generi, cosa che a me è servita per ridimensionare alcune posture che inevitabilmente sono intrise di una storia non legata all'idea di patriarcato che io penso di aver, spero di aver superato, ma comunque legata a un vissuto che non può liberarmi, diciamo, di tutti i condizionamenti che sono tipici di chi appartiene a un genere diverso. E nello stesso tempo il confronto con una collaboratrice che abbia un'età diversa dalla mia, che sia molto più giovane, serviva a in qualche modo censurare, a contenere tutte le pulsioni passatiste che potevano essere legate a un libro scritto da una persona che ha avuto una storia relativamente lunga, insomma, non vorrei apparire con la barba bianca troppo lunga, ma insomma è chiaro che soltanto 40 anni di medicina attiva, oltre che di attività nel mondo della critica d'arte e della saggistica, sono un tempo lungo e sicuramente si avvantaggia del confronto con persone qualificate più giovani.
Non perda, perché poi ci deve spiegare perché un medico avverte questa esigenza, ma ce lo spiega dopo. Dottoressa, ricordiamo che la dottoressa ha un lungo curriculum, impegno lavorativo, ha lavorato negli uffici stampa, ha pubblicato tra gli altri con Castelvecchio, Mimesis, Manni, Entramenia, Bertoni, Grafofel, e adesso ricopre questo suo ruolo per l'etichetta musicale musica.org di Treviso. La metteremo in contatto con il collega di Telambiente, Andrea Picariello, che ha questa passione per la musica e cura per Telambiente gli aspetti musicali. Ma la
Perfetto.
regia, quando lo ha pronto, hanno avuto grande successo Amadia e Gramiccia alla manifestazione culturale curata dalla collega Ertilia Giordano al Mentificio di Roma, quell'iniziativa del Mentificio che tutti i mesi Ertilia Giordano cura, e hanno avuto grande successo, grande ascolto, e da lì inizierà poi anche un rapporto continuativo con Ertilia Giordano e con Telambiente. Le immagini sono quelle del locale del quale si svolge la manifestazione a Viale Tirreno.
Però
Prego.
intanto io, insomma, ne approfitto anche per ringraziare Ertilia Giordano, che quel giorno è stata una
Prego.
splendida padrona di casa, appunto con questo grande appeal e una capacità, insomma, di coinvolgere il pubblico e gli spettatori, e ci ha messo a nostro agio, comunque in un ambiente che non conoscevamo. Quindi grazie, grazie Ertilia e grazie a tutta l'equipe. Ed è stata una bella occasione poi del resto appunto per poter ragionare non solo attorno al tema, alle sue declinazioni e alle ripercussioni che questo ha ad ampio raggio appunto poi su tutti i piani non solo intellettuali ma della vita pratica, è anche un modo appunto per poter andare a capire come tutto quanto si tenga anche in base alle lezioni che la storia e la formazione di ciascuno di noi ci fornisce. In quel caso in particolare, ecco, indagheremo, abbiamo anche indagato Roberto come critico d'arte, ma come medico, appunto, è andato a sostanzialmente applicare, no? Un po' con il suo occhio privilegiato, gli studi sulla fragilità all'interno, appunto, di questo libro che ha trovato nella sua esperienza il nervo dell'argomentazione. Dall'altro lato, questo è stato possibile anche per me, soprattutto per quanto riguarda la mia formazione filologico-letteraria, perché non solo alcuni dei fragili eroi che noi abbiamo messo nella seconda parte, che potremmo indicare come una sorta di sezione di casi particolari, no? Che permette appunto di poter appuntare lo sguardo sull'uno o l'altro tipo umano, ma si diciamo, scorre un po' sotto traccia anche all'interno di altri capitoli della parte generale, perché comunque la fragilità è un tema che attraversa sostanzialmente l'esperienza umana, la connota e quindi trova delle espressioni da quelle che io chiamo spesso porte d'accesso laterali, che quindi possono essere le opere d'arte, le opere letterarie, la musica, il cinema e quant'altro. Quindi sicuramente il mio apporto da questo punto di vista è stato, secondo me, arricchente, perché ha permesso appunto di aggiungere ulteriori esperienze. E poi ho raccontato, oltre chiaramente a quello che era il mio sguardo femminile, un po' più giovane, no? All'interno
Esatto.
del libro, quindi nei capitoli che trattano di patriarcato, identità di genere, che sicuramente risentono un po' anche delle nuove tensioni, no? Che riguardano. Che attraversano tutta la società da questo punto di vista, e ha riguardato anche l'ambiente, che è un tema a me caro da sempre. Ho lavorato molto anche con un giornale ambientale che si chiama Sapere Ambiente, qui siamo a Teleambiente, e appunto abbiamo deciso poi insieme di dedicare un capitolo alla fragilità ambientale, quindi all'ecoansia, a ciò che appunto i cambiamenti climatici comportano, quindi non solo la fragilità dei territori, e chiaramente che va avanti da secoli, perché il massacro del patrimonio ambientale, ecco, c'è sterminata letteratura su questo già a partire dal boom economico in poi. Sono tanti gli autori che ci hanno riflettuto e tanti chiaramente gli studiosi competenti che hanno scritto trattati anche per metterci in guardia su questo. Ed ecco, quindi a questa fragilità del territorio, lo sperpero delle risorse. E di boscamento e altre cose, si è andata ad aggiungere una fragilità propriamente personale, individuale, ma che poi diventa sociale, che è quella appunto di persone che sperimentano un'ansia legata ai mutamenti ambientali, alla paura appunto del futuro, alla paura di quello che accadrà su questa terra. E credo che appunto sia una parte sicuramente molto interessante perché ci mette anche a confronto con una generazione che è anche più giovane della mia, che è la generazione Z, che appunto con questi movimenti che vanno dal Fridays for Future, Extinction Rebellion, hanno permesso di accendere appunto un faro su cose su cui probabilmente le generazioni precedenti non hanno ragionato, o comunque che di cui iniziano a prendere coscienza ora. E guardate, secondo me, forse lo si fa adesso non tanto perché se ne comincia a parlare, ma lo si fa adesso perché una guerra veramente ci sta mettendo di fronte a che cosa significa giocare pericolosamente con il fuoco e con le risorse di questo pianeta.
Certo.
Quindi questo è secondo me un altro aspetto importante. Poi c'è la digitalizzazione, insomma, ci sono tante di quelle cose di cui dovremmo parlare, per
Ma
cui
piano
lo
piano ne parliamo.
facciamo.
Ci arriviamo. Dottor Gramiccia,
Eccomi.
l'abbiamo detto, lo ribadisca, perché un medico avverte l'esigenza di fare lo scrittore, il saggista, ma soprattutto di questo saggio, l'ultimo, che come ci racconta Vladimiro Giacchè, teoria della fragilità, ha l'obiettivo di accrescere in noi la consapevolezza della forza della fragilità e soprattutto la capacità di metterla in pratica. L'esergo è dedicato anche le biografie proprio alle fragilità che hanno portato delle ricchezze, e da allora ci introduca in questo tema, tenendo presente che poi lei, con la sua ormai grande esperienza, a chi è dedicato questo libro? A mio giudizio, a tutti. Poi però lei ha delle visioni particolari per chi dovrebbe leggere. Non dico alla Presidente Meloni e a tutti i membri del governo, perché è troppo complicato. A lei la parola, dottor Roberto.
Allora, andiamo con ordine. Vediamo perché un medico dovrebbe occuparsi di fragilità. Io la rovescio dicendo per quale motivo dovrebbe non occuparsene, visto che il suo compito è quello di portare aiuto a coloro i quali soffrono e quindi per definizione sono più fragili degli altri. Quindi quello che io mi chiedo è per quale motivo purtroppo la professione medica abbia assunto una postura, una connotazione che sia ipertecnologica, iperspecialistica e scarsamente dedita all'interesse per i temi che fanno della vita umana una esperienza irripetibile. Io sono molto legato a un'espressione latina, ma di facile comprensione, che dice nullus medicus nisi philosophus, cioè nessun vero medico può non essere almeno in parte un filosofo, perché è evidente che le responsabilità di chi esercita la funzione del guaritore ferito, diceva Gadamer, non può non avere una visione del mondo integrale, totale, complessiva, all'interno della quale l'esperienza e la connotazione che prende di volta in volta la fragilità è un dato fondamentale. La fragilità è intesa come parola polisenso, mi pare che lo accennavo prima, perché si tratta di un termine usato molto spesso a sproposito e che nel libro cerchiamo insieme a Ginevra di riformulare, chiarendone i vari aspetti, le varie declinazioni semantiche. Esiste infatti una fragilità individuale che attiene allo specifico di ciascuno, e esiste una fragilità sociale. Questa è una prima distinzione che riguarda tutte quelle problematiche di vulnerabilità legate all'appartenenza di classi subordinate, che riguardano la stragrande maggioranza degli umani, perché le oligarchie dominanti riguardano una ristretta minoranza di viventi, evidentemente. Quindi fragilità individuale, fragilità sociale. Esiste una fragilità esistenziale che è rappresentata dal mix di queste due, e cioè da una fragilità individuale che è tale per definizione e che però può potenziarsi se uno appartiene a classi sociali subordinate e sfruttate. E poi esiste un'altra distinzione fondamentale, la dico ab initio, così poi anche il resto della nostra conversazione sarà più comprensibile, una distinzione che c'è fra fragilità attiva e fragilità passiva. Allora, quel potere nascosto di cui parliamo nel titolo può esprimersi nel caso che la fragilità sia attiva, sia ribelle, e cioè si ponga come una condizione che prende atto dei limiti che ciascuno di noi, come singoli e come classi, abbiamo e reagisce ad essi inventando cose, non soltanto facendo rivoluzioni, ma per esempio attivando dei processi tecnoscientifici che migliorano la qualità di vita. Pensate ai passi che noi in avanti che abbiamo fatto, se pensiamo alla preistoria fino ad arrivare all'intelligenza artificiale, passi che sono stati fatti evidentemente anche pagando dei prezzi sui quali ritorneremo. Ma la fragilità può essere anche passiva e rassegnata, e in questo caso non necessariamente introdurre dei panorami di riscatto, di reazione, di rivolta, ma anche dei panorami che osservano la passiva e accidiosa passività nei confronti di situazioni di dominio. Penso per esempio alla base sociale del fascismo e del nazismo, che era avvolta, invischiata, incollata dalla fragilità passiva e di fatto rappresentava un elemento, diciamo, di indiretto rafforzamento rispetto al potere che la dominava. Quindi questo per dire che non può essere semplificato il discorso più di tanto, altrimenti si usano soltanto delle formulette che vanno bene per i bar o per le conversazioni fra amici, non per un'analisi e una valutazione che caratterizza e connota un saggio.
Allora, pausa pubblicitaria. No, rimanete con noi, non perdete il filo. Pausa pubblicitaria. Vanessa mettete i fiori nei vostri cannoni e poi naturalmente ritorniamo sempre a Telambiente, sempre su canale 18 del Digitale Terrestre, Roma, Lazio ed Umbria, 221 del Digitale Nazionale, dal Brennero a Santa Maria di Leuca, e ricordiamo che questo programma, come gli altri dell'ambiente, si può ascoltare in differita scaricando l'applicazione del circuito nazionale Le 100 Radio TV. Salutiamo sempre il presidente Antonio Diomede, siamo su YouTube, Facebook e Twitch. Ricordiamo che stiamo presentando con molto piacere l'ultimo saggio del dottor Roberto Gramiccia, Teoria della fragilità alla ricerca di un potere nascosto, edizioni di Arcos. Linea alla pubblicità e poi tornate con noi. Sempre su Telambiente, sempre con Ginevra Amadio e Roberto Gramiccia per presentare il loro saggio, scritto da Roberto Gramiccia, Teoria della fragilità. Ce l'abbiamo in studio gli ospiti? Eccoli qui. Siamo sempre a Telambiente, sempre in diretta. Dottor Roberto Gramiccia, lei, hanno ascoltato i telespettatori, lei ha citato Galeno, quindi chi a Roma passa per Piazza Galeno sa che è uno dei punti di riferimento citati nel saggio dal dottor Roberto Gramiccia. Lei l'ha già evidenziato, ma entriamo nel merito. Questo libro a chi è dedicato? Ecco, facciamo proprio un inciso molto particolare su questo suo pensiero e vostro pensiero con la collaborazione della dottoressa Amadio. In questo mondo dove c'è di tutto e di tutto, dove la stampa mainstream la fa da padrone, come molta pubblicistica, voglio dire, parla del nulla, voi entrate nel merito, perché poi, ve lo anticipo, nel libro si notano, si parlano dei grandi pensatori, Aristotele, Cartesio, Spinoza, Marx, Gramsci, Leopardi e tanti altri. Ed allora, in sintesi, ecco, come dottor Roberto Gramiccia, una lunga storia di cultura, come avete sentito, politica e di autore e critico d'arte, poi ci farà una chiosa sul critico d'arte. Non è Sgarbi, no, non ci fa i giochi alla Sgarbi, dottor Roberto Gramiccia.
C'è un profilo diverso, anche se anche con lui ho avuto buone relazioni in passato quando scrivevo su questo giornale nazionale. Allora, la tua domanda, possiamo darci del tu, credo, per l'antica amicizia che ci lega, se credi, se sei d'accordo. Per quanto riguarda la domanda che mi poni, il libro non può non essere che indirizzato a tutti, ma non lo dico per aumentare il potenziale pubblico di lettori, lo dico semplicemente perché una delle cose che il libro tende a dimostrare, secondo me, riuscendoci, poi se lo leggerete mi darete o meno ragione, è che tutti siamo fragili, anche coloro i quali non ne sono consapevoli, semplicemente perché la fragilità è la creta con la quale siamo impastati. È l'elemento costitutivo ontologico che ci caratterizza e che ci fa quello che siamo, insomma. Quindi, siccome questa è una novità anche soprattutto per coloro che ritengono di essere i padroni del mondo, pensate a Trump, tanto per avere un'idea, pensate che Trump si ritenga fragile, io non credo proprio che Trump si ritiene e vuole dimostrare di essere un superuomo. diciamo che questo libro è contro i superuomini e è un po' un vaccino rispetto al superomismo, che è una categoria dello spirito e anche della storia che il libro tende a falsificare, anche perché se è vero come è vero che la connotazione principale dei viventi, donne o uomini che siano, è la fragilità, pensate, lo dico fra due parentesi rapidissimamente, che gli esseri viventi appena nati più fragili fra tutte le specie viventi sono proprio i cuccioli di uomo e di donna, evidentemente, no? Che se non sono assistiti per alcuni anni semplicemente non sopravvivono. Questo non avviene per nessuna specie animale, che molto più rapidamente si adatta alle condizioni dell'esistenza quotidiana. Quindi già c'è questo marchio, questo imprinting indiscutibile, che dimostra che noi siamo diversi dalle altre specie animali, come dimostra benissimo Galen, o Galen, di cui io parlo, a cui mi riferisco nel libro, un filosofo tedesco, un antropologo di grande statura. Quindi evidentemente il fatto di riservare questo libro a tutti i viventi in quanto fragili va da sé, è automatico. È ovvio che ci sono delle categorie di persone che sono più, come dire, possono essere più interessate e avvantaggiarsi dalla lettura, per esempio coloro i quali si ritengono inadeguati in quanto fragili e quindi fanno della consapevolezza della propria fragilità un problema che condiziona anche la vita di relazione. Lo possono leggere proficuamente, perché il libro tende a dimostrare che questa inadeguatezza in realtà, entro certi limiti, non è tale, perché attiene alla dimensione stessa dell'esistere. Quindi coloro i quali, leggendo il libro, si renderanno conto che la fragilità è un'esperienza comune, relativizzeranno inevitabilmente il peso della propria fragilità, non solo perché mal comune mezzo gaudio, ma perché la dimostrazione della ontologica natura di questa connotazione è evidentemente un sollievo. Dopodiché se rifletteranno, come io mi auguro, sulla possibilità che questa fragilità diventi attiva e ribelle, acquisiranno la conoscenza del fatto che quest'ultima, cioè la fragilità, può essere trasformata da un vincolo ad una straordinaria risorsa. È questo che è successo nel corso della storia a singoli e a gruppi sociali. Se questo non fosse accaduto, noi verseremmo ancora, come dire, in una condizione di minorità rispetto alla natura, che era quella tipica dell'uomo primitivo. Noi in realtà la situazione l'abbiamo rovesciata. Adesso è la natura a dover avere paura di noi piuttosto che viceversa, perché siamo diventati talmente potenti, ma talmente poco, diciamo, educati al controllo del nostro potere, da rischiare di mettere in discussione, come diceva poc'anzi Ginevra, gli equilibri dell'ecosistema, diciamo, creando uno scenario che mette a rischio la sopravvivenza stessa del pianeta. Questo direi.
Bene, dottoressa Ginevra Amadio, a lei la parola, ricordando che il saggio ha un'ampia bibliografia consigliata, ne cito due. Apre con Adorno, teoria estetica, passa per Auger, non luoghi. Canfora, il professore Canfora, che dice la natura del potere, poi cita il maestro, il saggio, quello che ama, che amate tutti e due, Feyerabend, una cosa meravigliosa da leggere, e chiude naturalmente con il Zuboff, il capitalismo della sorveglianza, il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri. E questo è un tema che naturalmente affronterete, per far capire, che lo dico sempre per chi dovesse comprare il libro, che si parla anche del moderno, di quello che ci sta accadendo, che non capiamo, di avere già dentro, ma che ce l'abbiamo. E quindi Gramiccia e con Amaddio vi spiegano queste cose. Ed allora ecco, cosa volete far emergere ancora da questo vostro libro, da questa vostra opera per le giovani e non giovani generazioni? Ricordo sempre che più di 20 milioni di italiani alla sera vedono i giochi. Ecco, come entrare dentro questo mondo che hanno un poco così nascosto per farci vivere un'eterna illusione, un eterno presente. Prego.
Esatto, cioè io diciamo, ecco, appunto, questo ci dà lo spunto per ragionare su il capitolo anche noi che abbiamo voluto dedicare proprio al rapporto tra fragilità e nuove tecnologie, perché appunto lo spunto, anche se vogliamo piuttosto audace, è quello che la rivoluzione digitale sia in realtà la rivoluzione, la più grande rivoluzione passiva di tutti i tempi, appunto prendendo a prestito una delle grandi nozioni gramsciane. Questo perché? Perché sicuramente allora, non è nostra intenzione andare in qualche modo, diciamo, a fare la figura, ecco, dei passatisti. Cioè sicuramente il digitale ci ha aiutato tantissimo ed è stato salutato come una rivoluzione in grado di facilitare la vita. Da un certo punto di vista è innegabile, ovviamente, perché si abbattono i tempi, si abbattono i costi, si abbattono gli spazi, le distanze, e appunto Zoom ci permette di sentire con un amico dall'altra parte del mondo, possiamo prenotare, saltare la fila alla posta, prenotare le visite online, e tutta una serie sicuramente di vantaggi che, vabbè, ci portano da un lato a dire quel tempo risparmiato che ci facciamo, però sicuramente sono è qualcosa che va salutato positivamente. Solo che, come sempre, il mondo, soprattutto il mondo occidentale, è dominato sicuramente dalla legge del capitale. E una delle cose che noi siamo andati più ad indagare all'interno appunto del rapporto appunto tra le nuove tecnologie e l'impatto che ha avuto sulla vita dei singoli e soprattutto dei giovani è la questione dello scroll. Con lo scrolling si intende appunto quell'andare avanti a ciclo continuo, soprattutto sugli smartphone, magari anche sui tablet, cercare sempre nuovi contenuti senza soluzione di continuità. E la cosa interessante è che questo tipo di, appunto, modo di navigare, di stare online, è stato pensato, appunto, ovviamente in un'ottica di profitto dall'industria americana, perché ci si era resi conto che, come avviene sul computer, passare da una finestra all'altra comporta una perdita di tempo, magari una perdita di interesse, così come alla televisione cambiare canale, per cui può capitare che su 10 individui magari 8 si stancano e chiudono e vanno su un'altra finestra, eccetera, e quindi l'investitore che ha investito su quella pagina perde visualizzazioni, perde soldi in entrata, eccetera, eccetera. Lo scrolling invece non è così, perché tu sei come ipnotizzato, cioè entri dentro questo circuito per cui sostanzialmente vedrai tutta una serie di inserzioni che, grazie all'algoritmo che ormai conosciamo benissimo, e solletica il nostro interesse, perché se io, ecco, per esempio cerco, sono appassionata di libri, troverò tutte booktuber che parlano di questo libro uscito, di quest'altro, oppure mi uscirà la pubblicità della lucetta per leggere il libro la sera e così non accendere la luce grande. Per cui sarò calamitata all'interno di un sistema che sostanzialmente è finalizzato a farci a dare profitto alle grandi industrie tecnologiche, eccetera. Nel nostro caso questo comporta, ed è stato stabilito da una serie di studi, noi li riportiamo, delle problematiche serie a livello di ansia. Nel libro che Roberto parla bene, ha molto anche del rapporto tra ansia e fragilità e di tenuta del nostro equilibrio mentale. C'è anche un calo dell'attenzione. Le nuove generazioni, che sono quelle più colpite ovviamente perché ci sono nate con questi strumenti, hanno un calo dell'attenzione veramente incredibile, che non si era mai registrato finora, per cui per loro anche vedere un film che magari dura un'ora e mezza comporta un grande sforzo, perché abituati magari a contenuti molto molto brevi. Ma non solo, ovviamente io non voglio dire che è una cosa che riguarda solo i più giovani, perché riguarda anche noi. È come se questo essere continuamente esposti ai contenuti che lo smartphone ci dà, che sono fruibili e sono, come dire, ci danno una dose di soddisfazione talmente immediata che ne cerchiamo subito un'altra, ha creato dei veri e propri bug, no? Buchi nel nostro cervello, per cui sostanzialmente non riusciamo più a godere della lettura di un libro, anche pensate alle serie TV, no? Prima Peppe faceva riferimento ai giochi. Il gioco risponde probabilmente ancora, ma si è velocizzato, a questa questione del piacere immediato che ci dà il contenuto che ci arriva dallo smartphone, perché c'è domanda-risposta, punto su una lettera, quella lettera è giusta o sbagliata, è tutto molto veloce. Mentre invece, ad esempio, le serie TV che hanno fatto da pane quotidiano negli anni 80, 90, io comunque sono nata negli anni 90, quindi sono diventata più grande negli anni 2000, ancora c'era la funzione, diciamo, della sigla lunga, e la puntata a settimana, si aspettava tutta la settimana la puntata successiva. Adesso non più, le piattaforme ti danno subito il contenuto e te lo puoi vedere tutto, per cui c'è il fenomeno del stare tutto il giorno a vedere le serie TV, salti la sigla perché la sigla è troppo lunga. Ecco, noi ragioniamo un po' su questo e diciamo appunto che è una grande rivoluzione passiva, perché ha spento, se vogliamo, non solo il nostro interesse, perché delle volte, ecco, prendiamo il navigatore per tutto, non cerchiamo più neanche, magari non chiediamo più informazioni per strada, dalle cose più banali, ma ha spento la spinta rivoluzionaria, se vogliamo, a cambiare le cose. Questo è soprattutto un po', visto che il libro è anche un libro politico, perché comunque chiama alla riflessione, alla fragilità attiva, appunto, non possiamo non renderci conto che sicuramente tutto questo, con l'avvento prima del computer, di internet e poi adesso dei social, di questa pervasività dei social, non parliamo poi dell'intelligenza artificiale, ovviamente concorre sostanzialmente a spegnere la miccia di quello che ci anima e che potrebbe animare una nostra possibile presa di coscienza e voglia di cambiare le cose.
Concorre, in buona sostanza, se posso chiusare quello che benissimo ha detto Ginevra, a trasformare la potenziale fragilità attiva e ribelle in fragilità passiva, che si limita a osservare quelli che sono i misfatti di un potere oligarchico che ci domina.
Perfetto, lascia gli ospiti, a me non mi mettere che non serve. Ma teoria della fragilità ci riporta, io che l'ho letto, riporta ai tempi quando il dottor Roberto Gramicci aveva tutti i capelli. Pensate, scrive di Virginia Woolf, il coraggio, scrive di Virginia Woolf, il coraggio e il tormento. Ecco come, ecco, la regia è perfetta. E nell'introdurre una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, la giornalista Natalia Spesi scrive che la mia è stata forse l'ultima generazione che si è sentita dire dai maschi orgogliosi di non essere femmine. Ecco, dottor Gramicci, per naturalmente hanno capito tutti la sostanza e il valore del suo saggio, ma per far capire che ha vissuto lei dentro quel periodo, quel mondo, e questa citazione di Virginia Woolf, che viene citata ma naturalmente non viene illustrata e spiegata come fa lei in questo capitolo, ci porti dentro questo mondo che non aveva capito che il mondo era già dentro di noi, come diceva il grande.
Allora, io se mi permetti una piccola domanda, siccome Ginevra è un'esperta di Virginia Woolf assoluta, lascerei a lei questa risposta e invece coglierei l'occasione per dire una cosa che ancora non abbiamo detto, se tu sia d'accordo, che riguarda sicuramente la connotazione fluida e di grande leggibilità del testo, che non deve spaventare nessuno nonostante i temi, e su questo ci siamo intrattenuti. Allo stesso modo l'elenco di cammei che sono collocati nella seconda metà del libro è una facile, sono di facile lettura e riconducono un pochino, secondo noi, alla giustezza delle tesi generali. Vorrei cogliere l'occasione per dire che il libro non perde l'occasione di affrontare un confronto con personaggi rilevantissimi del pensiero ne citerò due o tre, entrando non solo, non tanto in polemiche critiche con loro, ma come dire, in qualche modo falsificando l'idea che le verità generali vadano prese senza nessun tipo di valutazione critica. Ad esempio, abbiamo fatto anche con la collaborazione di Ginevra una mostra intitolata Fragile Ergo Sum, che ci ha avuto un grande successo alla Biblioteca Valliceliana, che vi invitiamo a visitare se non l'avete già fatto, è un posto magnifico. L'espressione Fragile Ergo Sum, che dà il titolo a questo mostro, a questa mostra, non mostro,
È
evidentemente,
un mostro, è però enorme.
enorme, sì, no, in effetti c'erano 100 artisti, quindi
Esatto.
era una grande mostra. In qualche modo entra garbatamente in polemica con Cartesio, che è un gigante della filosofia. A ragione si sostiene che l'inizio della filosofia moderna coincida con Cartesio. Cartesio sosteneva, è tipico il suo aforisma, cogito ergo sum, cioè tu, io sono in quanto penso. Noi nello sviluppo del saggio tendiamo a dimostrare che noi pensiamo in quanto fragili, cioè la prima esperienza esistenziale che noi abbiamo avuto quando siamo stati illuminati dalla coscienza è la consapevolezza dei propri limiti. Noi non abbiamo pensato al pensiero, abbiamo pensato ai guai nei quali ci trovavamo noi primi uomini davanti a una natura che non riuscivamo a controllare e a gestire e che ci dominava. Quindi la fragilità è il primum movens e non il pensiero. La fragilità produce il pensiero. Del resto questo dato, e qui parlo della seconda interlocuzione, è anche sostenuto da Aristotele, il quale non per caso ci dice che l'origine della filosofia riposa nel trauma, cioè nello sgomento, cioè nella paura anche della morte. Senza la paura non ci sarebbe stato il pensiero che ha prodotto la filosofia. Un altro contributo teorico che noi diamo è quello di sostenere che il trauma aristotelico, cioè la paura, cioè la fragilità, non ha prodotto la filosofia, ha prodotto anche la poesia, l'arte, la tecnica, la scienza. Quindi, come vedete, un'interlocuzione con la filosofia classica importante. E poi c'è Gramsci, che ha già citato Ginevra, c'è Marx. Noi siamo così spericolati da entrare un po' criticamente in una discussione, chiaramente da nani sulle spalle di giganti, questo non c'è dubbio. Quando Marx, per esempio, sostiene che l'essenza dell'uomo è custodita nei rapporti di produzione, a noi non ci convince tanto questa sesta tesi di Feuerbach, perché pensiamo che l'essenza dell'uomo ci abbia a che vedere non solo con i rapporti di produzione, ma dalla sua, anche con la sua fragilità costitutiva e originaria. Quindi questi sono solo degli spot, dei punti di luce che evidentemente tendono a dimostrare come il saggio sia anche un po' ardito, sia
Allora, purtroppo
ambizioso.
il tempo sta finendo, come si dice, ma ci ritroveremo prossimamente qui a Telambiente. Ricordiamo, l'avevamo anticipato, la seconda parte sono fragili eroi che hanno fatto la storia. Da Enea a Stephen Hawking, il cittadino del cielo, quello che avete. Ci faccia in 45 secondi, dottoressa Amadio, una riflessione su questo secondo capitolo, che poi dobbiamo purtroppo dare la linea alla rete, naturalmente con il saluto del dottor Robert. Ci sono Enea, Rosa Luxemburg, Camille Claudel, è da leggere, è stupendo. Ma si impara una storia. Vi parlano pure della principessa del popolo di Anna Spencer, e poi me lo dovranno spiegare anche a me. Dottoressa Amadio, questa
Sì, la
seconda parte è bella, illuminante.
parte
Prego.
molto, esatto, proprio perché è versatile, ha tutta una serie, appunto andiamo da Enea, quindi dalle figure del mito fino alle figure anche un po' più pop, quindi Lady Diana, appunto, ma anche se vogliamo Alda Merini, che è sicuramente una grandissima intellettuale raffinata, ma comunque una delle poche poetesse che sa parlare a tutti quanti, che non è considerata ostica da questo punto di vista. Quindi abbiamo voluto guardare ad un ampio pubblico proprio per mostrare appunto come la fragilità sia di tutti e parli a tutti. Il caso
Grazie.
di Virginia Woolf è che lei prima citava, Peppe, è emblematico perché la citazione di Natalia Aspesi, che apre il nostro capitolo, serve proprio a mettere in luce quello che può essere il carattere un po' di interdisciplinare del libro, perché nel libro parliamo del patriarcato, parliamo di come poi il concetto sia cambiato nel corso del tempo, ed ecco che come un filo che attraversa tutta la il nostro ragionamento si arriva a Virginia Woolf, figura cardine del femminismo, e a Natalia Aspesi, che ovviamente anni dopo parla del fatto che Una stanza tutta per sé per la prima volta è il primo libro che riesce a parlare alle donne per le donne. Non c'era stato modo di farlo prima, semplicemente perché nessuno Shakespeare donna è esistito, perché certo, nessuna donna prendeva la parola, certo. Questo è il fatto. Noi abbiamo voluto inserire tante donne di campi diversi, da Ipazia appunto a Diana e Luce d'Eramo ed altre, proprio per poter dire come finalmente anche le donne si sono prese il lusso di poter essere fragili, ma non proprio tra le mura domestiche, ma anche al di fuori, e hanno creato qualcosa di molto importante.
Altra parte del cielo ha colpito ancora, caro dottor Roberto Gramiccia. Allora, il saluto finale alla comunità di Telambiente, donne e uomini che ci supportano, ma ci sopportano, per questo suo Teoria della fragilità, il titolo che dobbiamo dare la linea alla rete. Grazie.
Sì, io mi limito a ringraziare, evidentemente, ad essere compiaciuto di questa interessante conversazione che tu, come un enzima catalitico, hai facilitato e prodotto, e a invitare, se possibile, i lettori a leggere il libro, a interagire pure. Io sarei felice se attraverso di voi saremmo felici se ricevessimo dei feedback ai quali rispondere, perché nella mia esperienza questo contatto con i lettori ha prodotto delle rettifiche e anche degli elementi di evoluzione del pensiero e anche della qualità della scrittura. Vi ringrazio davvero.
Grazie, veramente.
Grazie a Roberto Gramiccia e alla dottoressa Ginevra Amadio. Ed allora, grazie alla regia, grazie alla rete, e rimanete sempre con noi, con Telambiente che vi dà di più. Grazie.